Allora, siamo... questo è il tema del forse del nuovo millennio. Perché vogliamo essere più migliori assai di quello che appariamo? Anzi, vogliamo apparire meglio di quanto in verità siamo. Essere, avere, insomma, una vetrina sul mondo e sulla nostra personalità dovrebbe essere il mondo dei social network, che invece è solo un modo per ostentare, per presentarsi come si vorrebbe essere ricordati. Come mai comunque siamo diventati tendenzialmente desiderosi di apparire migliori di quanto in verità siamo? Apriamo con questo quesito la nostra chiacchierata, dando il ben ritrovato al professor Paolo Ercolani, filosofo dell'Università di Urbino. Professore, grazie, come sempre.
Grazie a lei, buongiorno, e anche al pubblico.
Allora, prof, il quesito è proprio questo. È davvero, innanzitutto, il quesito del nuovo millennio? Perché si vuole essere, si vuole apparire più belli e più migliori, più bravi di quanto in verità siamo?
Secondo me è un riflesso speculare della nostra coscienza sporca, nel senso che quanto più peggioriamo nella realtà, tanto più vogliamo apparire migliori nel virtuale. E questo è ovviamente la dice lunga sul fatto che ormai viviamo in un pianeta, per richiamare il titolo molto carino della sua trasmissione, in cui gli extraterrestri stiamo diventando noi.
Ma la curiosità, prof, riguarda anche un'analisi, una reinterpretazione, diciamo così, anche del nostro passato, perché sebbene noi siamo abituati a vedere con cadenza periodica, ogni volta che si avvicina un'elezione, qualcuno che va a spulciare i nostri social network per cercare quanto l'abbiamo fatta sporca e analizzare e criticare i nostri pensieri dell'epoca con una chiave moderna, questo è un processo che si è allargato anche alla lettura, alla cultura. Per esempio, io avevo rotto le scatole questa mattina al professor Ercolani proprio perché mi era capitata una notizia che vedeva una revisione addirittura dei libri di Agatha Christie, per non urtare la sensibilità moderna, e quindi spariscono temi e magari espressioni troppo colorite, vengono modificati alcuni attributi, alcuni aggettivi con cui venivano descritti all'epoca i personaggi. Perché? Perché l'occhio di oggi è preponderante. Ma quanto è giusto e quanto fa bene al dibattito politico, professore, andare a modificare così radicalmente testi che io utilizzerei il termine sacri per definire pietre miliari, colonne portanti della cultura mondiale?
A parte il fatto che il caso vuole che Agatha Christie sia stata una mia grandissima passione da adolescente, ho letto tutto di lei, e francamente pensare di trovare delle frasi offensive per una certa sensibilità in Agatha Christie sarebbe come pensare di trovare delle frasi pornografiche in un'enciclica del Papa. Assolutamente impossibile questo. Abbiamo superato di gran lunga la soglia del ridicolo, e sembriamo non volerci fermare. Tra l'altro è una manifestazione di infantilismo psicologico, perché che cosa vogliamo dire con questo? Che cancellando qualcosa, anche fosse stato qualcosa di sbagliato, e ripeto, non è il caso di Agatha Christie, non è il caso della maggior parte degli oggetti della cancel culture, come viene chiamata, ma anche volessimo cancellare queste cose, noi pensiamo veramente che così facendo cancelliamo tutto il male dal mondo, tutta la cattiveria che c'è nel mondo, tutto quello che c'è non va? E fra l'altro mi chiedo ancora di più: ma veramente pensiamo che si possa agire nella realtà come si agisce col computer, cioè che io spingo il bottone cancel e va via tutto? Pensiamo, ci vogliamo veramente illudere che sia così? Io credo veramente che ormai stiamo superando abbondantemente il ridicolo e dobbiamo tornare a darci una regolata, perché tra l'altro in questo modo si corre un rischio pericolosissimo, quello di andare a colpire dei simboli assolutamente puri e sacri, come diceva lei, lasciando invece che nella realtà operino le cose peggiori. Mi chiedo, ma perché qualcuno non va a riscrivere il Mein Kampf di Hitler o tanti testi di filosofi e di autori che hanno ispirato l'eugenetica, il razzismo? Ma andiamo veramente a prendercela con Agatha Christie? Io non ho più, credo che fra un po' non avrò più parole per rispondere alla sua domanda.
Professore, poi a mio supporto, clamorosamente, direttamente fra il Down Under State, ovvero dall'Australia, arriva Nick Cave, il noto musicista internazionale, sì, che già nel dicembre 2020 si era scagliato contro la cancel culture e l'aveva definita come l'opposto della pietà, una degenerazione del politicamente corretto che, secondo Nick Cave, è divenuto la più infelice religione del mondo. Insomma, questo un po' fa il paro con la domanda iniziale. Noi vogliamo sembrare più buoni anche di quello che siamo in verità, e certe volte scemiamo un po' in un pietismo revisionistico.
Ma sì, è veramente, non lo so, una volta c'erano delle forme più sane per affrontare questo tipo di problematiche, penso a qualche goccetta di antidepressivo o magari a una psicoterapia ben fatta, sono pratiche che possono avere degli effetti nel medio termine positivi. Francamente questa cosa di andare a colpire i grandi classici della letteratura, ma poi per ottenere cosa? Fra l'altro mi viene da dire, se c'è una cosa positiva nello studiare la storia, nello studiare la letteratura, è anche vedere come cambia la nostra cultura. Allora, se anche fosse vero che nelle opere di Agatha Christie ci sono cose offensive per la sensibilità di alcuni, ma è bene che queste persone, che i giovani vedano che si è passati da una pornografissima Agatha Christie a una molto più corretta, non so, altra scrittrice di gialli e di thriller dei giorni nostri. Cioè, è bene anche vederlo il cambiamento, è educativo vedere che la società evolve. Dopodiché, ripeto, insomma, al ridicolo ormai non c'è più limite, e noi le stiamo, sembrerebbe che siamo una generazione, un tempo, che si diverte a stiracchiare questo senso del ridicolo per vedere fino a dove arriva.
Tra l'altro, secondo quanto riporta il The Telegraph, perché nel Regno Unito sembra essere iniziata questa opera di revisione dei libri di Agatha Christie, scompaiono sì alcuni termini che a tutt'oggi vengono bollati, ma anche termini che sono più abituali e meno gravi, come per esempio orientale, oppure dal temperamento indiano per caratterizzare un personaggio, mentre i nativi, per esempio i nativi americani, diventano i locali. Insomma, si va a puntare più all'apparenza che alla sostanza. Insomma, uno, se è cattivo, tanto per tornare al discorso di prima, se uno è cattivo dentro, e non è che si cambia se dici, come diceva Gianfranco Funari, a uno se non gli vuoi dire stupidino, insomma, professore.
Ma no, ma fra l'altro è ridicolo che provenga da un paese, la Gran Bretagna, che proprio rispetto ai temi che diceva lei ne ha combinate di tutti i colori. Stiamo parlando di quella che nell'Ottocento è stato il più grande impero coloniale del mondo. Gli inglesi hanno conquistato, depredato, ucciso intere popolazioni in nome del sacro dollaro, o in quel caso della sacra sterlina, e adesso però fanno finta, a distanza di secoli, di voler rispettare quelle popolazioni. Ecco, è come se noi dicessimo, avessimo paura a usare l'aggettivo ebreo. Ma in realtà non c'è niente di offensivo nel dire che qualcuno è ebreo. Il problema qual è? È che la nostra coscienza sporca di occidentali sa benissimo che ebreo a quel tempo era stato sinonimo di un'entità patogena, come la chiamavano i nazisti, che andava eliminata. Questo è un altro. Allora il problema è fare i conti con la nostra coscienza sporca. Per questo dicevo, servirebbe di più uno psicanalista o tutta più il prete, ma non certo la cancel culture.
Ecco, secondo lei quando è che è iniziata questa deriva più buonista che buona della cancel culture? C'è stato un evento che ha modificato drasticamente la rotta di questa nostra aspirazione, trasformandola di fatto in quasi un dogma?
Io sì, credo che sia iniziata con la fine della contestazione sociale, cioè quando noi abbiamo smesso di immaginare come costruire un mondo migliore, come risolvere le storture, le brutture, le contraddizioni reali che esistono nel mondo vero. Penso allo sfruttamento del lavoro, penso allo sfruttamento delle persone, penso alle discriminazioni che vengono fatte verso tutta una serie di esseri umani. Ecco, quando noi abbiamo smarrito questa capacità di fare la guerra ai nemici reali, Lì è nata questo surrogato patetico di cominciare a fare la guerra a dei nemici immaginari, virtuali, come se Agatha Christie potesse risolvere la coscienza sporca di una sinistra che non è più capace di per esempio di battersi per nuovi diritti sociali e nuovi diritti civili. Credo che più o meno abbia coinciso con quello. Non a caso è nato in Inghilterra, dove nacque l'idea della terza via, dove finì sostanzialmente, fu la prima nazione europea dove una certa idea di sinistra, di cambiare il mondo, di cambiare la società, finì per primo proprio in Inghilterra, peraltro nello stesso paese dove nacque l'idea di contestare le discriminazioni sociali. Ma Marx viveva a Londra e scriveva a Londra le sue opere più importanti. Credo che sia finito qui. Abbiamo smesso, mi riferisco soprattutto alla sinistra, ovviamente, quando ha smesso di saper contestare le contraddizioni reali, si è nascosta in questo surrogato di contestazione delle cose virtuali, ma è il segno di una sconfitta, non è altro, insomma.
Professore, in conclusione io vorrei farle una domanda che però riguarda la nostra società di oggi, e in particolare una scelta che proviene dalle scuole, da una scuola liceale in provincia di Caserta, dove una preside, anzi una dirigente scolastica, perché adesso tutto ha cambiato nome, c'è cioè una cancel culture anche di questi ruoli. Adesso il liceo si chiama scuola secondaria di secondo grado, le medie scuola seconda, insomma vabbè. Il liceo, una prof di un liceo ha detto sì, ok, i cellulari gli studenti non li possono più portare in classe, ma da oggi neanche lo possono fare i docenti. Perché? Perché anche i professori si distraggono. Secondo lei questo che esempio è? È una strada virtuosa, nel senso che errare è umano, sì, ma perseverare a guardare lo smartphone anche durante la lezione, insomma, un po' diabolico. Magari ci avessi avuto io un professore al liceo che si distraeva sui social anziché guardarmi mentre mi passavo i pizzini durante la versione.
No, anche questa è una degenerazione, è una scuola che purtroppo vittima anche ovviamente di tagli indiscriminati, di finanziamenti che non arrivano, di una politica che non se ne occupa più, questo per carità lo dobbiamo riconoscere tutti, però una scuola che fa così è una scuola che come dire, allarga tantissimo il divario che ha rispetto alla rete. Oggi i ragazzi vivono in rete e quindi pensare di creare quel mondo, quelle 4-5 ore che già per tanti versi sono antiquate, antiche, fatte male, con i professori che molto spesso sono costretti a fare gli eroi per riuscire a interessare gli studenti, pensare che il metodo per risolvere questo gap fra la scuola e la rete sia quello di eliminare i cellulari è assolutamente sbagliato. Dobbiamo fare di un problema una ricchezza, e quindi i docenti devono lavorare con i loro studenti anche facendogli usare il cellulare, magari per cercare delle cose che emergono, che vengono fuori mentre si sta discutendo in classe, mentre si sta dibattendo in classe. Questa idea della censura non ha mai funzionato nella storia, mai, 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 mai. È come la cancel culture, in fondo che cos'è la cancel culture? È l'idea, è la proibizione, no? Ti proibisco di scrivere certi aggettivi, come se proibire di scrivere certi aggettivi, ripeto, eliminasse quelle brutture che si nascondono nella realtà reale dietro a quegli aggettivi, che esistono veramente. È come dire, allora i ragazzi dici, io non ti faccio usare il cellulare perché così tu stai attento alla lezione e al libro, ma non è vero assolutamente, non è vero assolutamente, che quel ragazzo è solo frustrato perché non può utilizzare il suo cellulare e spetta all'insegnante il compito miracoloso di interessarlo lo stesso. Insomma, non va bene perché non, ripeto, anche questa è una cultura della cancellazione. Cancello il cellulare e penso di aver eliminato il problema. Il problema dei ragazzi non è il cellulare, il problema dei ragazzi è trovare una scuola che li sappia aiutare a crescere nel mondo reale, e il mondo reale è fatto anche dei cellulari, che ci piacciono o no.
Professore, grazie, è sempre davvero un gran piacere sentire le riflessioni del filosofo e professore dell'Università di Urbino, Paolo Ercolani. Grazie professore, come sempre, e a prestissimo.
Grazie a lei, è un piacere, a presto.